Città di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Don Guido Pedrotti.
Mi chiamo Don Guido Pedrotti. Sono nato a Malé il 31 gennaio del 1914. Cresciuto prima a Malé, poi a Mezzo Lombardo e poi a Trento, dove ho intrapreso gli studi nel seminario minore e poi nel seminario maggiore. Consacrato sacerdote nel 1938, sono stato destinato cappellano in Val di Fiemme a Tesero. Poi, da Tesero a Isera e da Isera a Bolzano, nel Duomo di Bolzano. Eravamo ai tempi del fascismo e non sono mancate le parole dure e di condanna del fascismo. Qui forse è stato l'inizio di persona sospetta. Purtroppo è giunta la guerra. Il Duomo è stato fortemente bombardato e anche tutta la zona intorno al Duomo, tanto vicino alla stazione, è stata fortemente bombardata. Le case della parrocchia pure sono state fortemente bombardate, per cui la maggior parte delle persone che dopo l'8 settembre sono rimaste in quel di Bolzano, nella parrocchia del Duomo, hanno trovato la possibilità di trasferirsi nella zona popolare e nella zona semirurale. Ed ecco che allora era logico che io lasciassi la cura d'anime al Duomo e mi portassi nella zona popolare e nella zona delle semirurali. E venne quel che venne. Dopo l'invasione nazista, la cura d'anime era assai difficile, tanto più che nella zona stessa della mia parrocchia delle semirurali, nel tardo, diciamo, tempo della mia permanenza, sorse il campo di concentramento, il Gurgenlager von Posen di Via Resia. Questo mi portò necessariamente a cercare di entrare in questo campo e portare aiuto. Un fatto lo voglio sottolineare che è stupendo. Quando io distribuivo la Santa Comunione, le donne delle sedi rurali e delle case popolari mi portavano i bollini delle tessere e deponevano i bollini sul piattino della Santa Comunione. Così io avevo la possibilità di acquistare nella vicina bottega, negozio, pane e mandarlo nel campo di concentramento. E questo mi si è reso molto facile perché diversi dei miei parrocchiani lavoravano vicino al campo di concentramento nel Genio militare e potevano avvicinare gente che dal campo di concentramento veniva mandata nei vari lavori proprio al Genio civile. Correvo al Genio militare. Ed ecco che un po' alla volta sono entrato in conoscenza del campo di concentramento e ho trovato una via meravigliosa per far entrare ogni genere di aiuto, a cominciare dal denaro, perché col denaro si compra tutto. Poi questi aiuti mi venivano particolarmente da Milano, proprio dal cardinale e dal suo segretario Monsignor Bicchiarai. Vi erano anche diverse fonti di denaro da parte degli ebrei, parenti, che avevano dentro dei detenuti. E la cosa andava avanti meravigliosamente bene, specialmente poi per un sacerdote che, trovandosi nel campo di concentramento di Bolzano, usciva a vari servizi.
Don Guido, chi ti aiutava con te lì nella parrocchia delle semirurali? C'era un altro sacerdote?
Vi erano due sacerdoti. Uno purtroppo è partito presto per andare nella sua valle e l'altro era Don Daniele Longhi, il quale aveva l'abitazione sopra la chiesetta delle semirurali e lì è diventato il centro degli smistamenti e il centro degli aiuti. Don Daniele Longo era sacerdote cappellano dei lavoratori e lavorava alla zona industriale. Alla zona industriale andavano molti al lavoro dal campo di concentramento e allora anche nella zona industriale partivano le lettere che facevamo entrare, il denaro, gli aiuti e particolarmente anche cibi vari che poi venivano depositati nelle baracche del Genio militare e portati dai stessi detenuti dentro nel campo di concentramento.
Quindi voi organizzavate l'aiuto dall'esterno del campo, tu e Don Daniele Longhi, eh?
Senz'altro.
Parlavi prima di un sacerdote che era dentro nel campo e che usciva per lavoro.
Appunto, Don Andrea Gaggero di Genova. E la cosa mi è riuscita particolarmente facile perché si portava sempre a lavorare negli uffici della SS e negli uffici tedeschi. il suo compito era quello di accendere le stufe a carbone. In una di queste, che è nella parte di Gries, ecco che ho conosciuto un maresciallo, il quale stava facendo le pratiche per sposare una bolzanina, pratiche per matrimonio religioso. E allora là avevo quello che volevo. Potevo entrare, potevo parlare. Il maresciallo che aveva questa fidanzata in quel di Merano aveva piena fiducia in me. Il guaio è stato questo, che nel campo di concentramento di Viareggio, quella mattina disgraziata, due internati giovani sono stati scoperti mentre stavano pulendo e oleando un revolver. Ecco che io vengo a sapere subito la notizia e parlo a padre Gaggero, appunto là nel luogo dove lui si trovava a lavorare, e dico: quando entri, mi raccomando, vero, getta tutto quello che ti ho consegnato, che era un malloppo consistente, e fra il resto doveva essere consegnato prima, ed è stato per la negligenza di Don Daniele Longhi che è entrato in quel giorno, fatalità, ma anche, ringraziamo Dio, anche un aiuto, che così sono potuto andare in campi di concentramento e aiutare tutta quella gente. E ho detto: getta tutto quando arrivi alle semi rurali, dentro i giardini, dentro le casette, qualcuno li raccoglierà, se è onesto me lo porterà il malloppo, e se no servirà a quella gente. Lui, credendo che si trattasse della solita perquisizione, rischiò di portarlo. Furono completamente perquisiti e il malloppo scappò fuori. Fece un gran errore, quello di dire: me l'ha dato un cappellano militare italiano. I cappellani militari italiani, ero cappellano dei vigili del fuoco, e hanno fatto presto, vero? Io però sono venuto a conoscenza di questo fatto, e mi si è presentato davanti queste soluzioni. La prima: andare all'Adige, fingere di gettarmi in acqua, lasciare un biglietto d'addio. Ma avevo due fratelli che lavoravano alla zona industriale, alla Lancia, senz'altro o quelli o i miei genitori sarebbero stati portati in campo di concentramento. La seconda soluzione era quella di fuggire direttamente, ma come nel primo caso, sentii una voce che mi disse: coraggio, vai avanti, avrai da soffrire molto, ma tutto finirà bene. Perciò tutta la notte non ho pensato ad altro che a far sparire nella mia camera tutti i documenti. Rimasero soltanto gli elenchi dei chierichetti, i quali elenchi erano per le presenze o le assenze. Quando perquisirono la mia stanza e trovarono un più in rosso e un più in blu, quelli erano i partigiani, quelli erano Quando poi ho dimostrato che uno di questi non aveva nemmeno 12 anni, però ricordo di aver fatto sparire durante la notte tutto quanto era compromettente. E così al mattino mi recai. Era il 2 novembre, la festa, o meglio la commemorazione di tutti i defunti.
2 novembre di che anno?
Del 1944.
Ecco, dunque la mattina lì sei andato a celebrare messa.
Sono andato a celebrare la messa, cioè meglio le tre messe dei defunti. Alla seconda messa ho visto un ufficiale della SS e due guardie locali, SOD, Sicherheit, Ordnungsdienst, ai ci siamo. Allora, terminata la seconda messa, mi sono recato in confessionale. Si sono avvicinati, hanno aperto la tendina e raus, fuori. E subito mi hanno portato nella mia abitazione. Hanno osservato a destra e a sinistra e hanno osservato bene, perché poi mi hanno fatto sparire l'onestà del Terzo Reich, era tutto quello che di bello c'era. Io l'ho visto sparire, particolarmente poi una bella radio Grundig di valore, è partita anche la macchina da scrivere, è partita anche la bicicletta che poi, ve lo dirò, la recupererò dopo la guerra. L'hanno dato a un'impiegata della SS o degli uffici.
Allora, ti hanno arrestato lì?
Eh sì, e sono finito subito nel sotterraneo del corpo d'armata. Nel sotterraneo del corpo d'armata rimasi chiuso tutto il giorno, ma fortunatamente avevo portato con me una borsa, l'avevano controllata e c'era dell'ottimo strudel. Così che in tante amarezze e venne la notte. Era il deposito del carbone. Ecco, l'ho messo bene a forma vero di letto e ho dormito da parete. Grande grazia del Signore. Alla mattina venne un bravo uomo della, diciamo, non SS, proprio dell'esercito, anziano, mi diede uno spintone credendo che io fingessi di dormire. Mi sono svegliato e siamo andati agli interrogatori. Io non parlo di torture, perché la tortura più grande era la paura di dover parlare. E allora giurai in partenza di non rispondere. E ad ogni domanda che mi rivolgevano, io rispondevo ich weiß es nicht. Solo ho detto che quello che io ho fatto nel campo di concentramento era una cosa autorizzata da Verona, ed era vero. Ma non in quella maniera, e non in quel modo, e che questa autorizzazione era presso un sacerdote cappellano delle carceri. Un'ora dopo non me lo vedo anziano, poverino, non me lo vedo comparire davanti. Ecco che cosa ho fatto. Fortunatamente hanno chiesto e lui ha presentato questo permesso, ma però di portare dentro, magari anche abbondantemente, magari anche di valore, ma prima che passasse tutto per le loro mani. È un fatto terribile. Dentro nel campo di concentramento c'era il dottore famoso Le Petit, che era stato arrestato a Milano e portato nel campo di concentramento di Bolzano. Gli avevano promesso che se avesse portato una farmacia con molti farmaci, con molta medicina, lui avrebbe fatto il farmacista e sarebbe rimasto fisso. Quando tutto fu portato, il povero Le Petit partì e partì per la morte. Perché io ho fatto l'impossibile per fargli il coraggio. Io gli dicevo sempre, es vitale forever, es vitale forbai, Hitler un tire partai. Tutto passa e si scorda, anche Hitler col suo partito. Ma lui diceva no, 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 no. Forse perché nella sua vita aveva fatto sempre un lavoro vero di concetto, ma non aveva mai provato quello che abbiamo provato noi cappellani militari nell'esercizio del nostro ministero di assistenza ai soldati. Noi non vogliamo nessuna guerra, né l'abbiamo fatta. Noi eravamo solo per l'assistenza e ho cavato fuori dalle macerie anche come cappellano dei vigili del fuoco e comandante, ho cavato fuori anche tedeschi e ne ho salvati.
Scusa Don Guido, dopo il corpo d'armata che sei stato interrogato, dove ti hanno portato?
Dopo il corpo d'armata mi hanno portato al campo di concentramento di Viareggio.
Ti avevano lasciato la tua veste talare?
Tutto. Tutto. E allora ebbi un servitore. Il guaio era questo, che io fui chiuso subito nelle famigerate cellette e ho capito che io, in quel, anche se persone si sono avvicinate, mi hanno parlato, sono riuscito ancora a far portare nel campo di concentramento per quelle famose vie. Ancora ho capito che io ero destinato ad altra sede. E venne il giorno.
Ecco, ma lì nel campo di Bolzano, quanto tempo sei rimasto tu?
Io sono rimasto tutto il mese di novembre. E venne il famigerato trasporto. Siamo stati condotti, ancora mi hanno dato le vesti sacerdotali, eccetera, e siamo stati condotti alla zona industriale proprio di fronte allo stabilimento Lancia. E ho avuto dallo stabilimento Lancia, o meglio dagli operai, l'ultimo saluto e dare notizie ai miei fratelli di andare a casa mia e nell'abitazione e portare via tutto quello che di bello e di buono c'era, e sono riusciti. Ah, una cosa è interessante. Sulla mia abitazione ho scritto, o meglio, mi hanno fatto scrivere, torno subito. ich komme bald. E da allora hanno cominciato a parlarmi per tedesco.
Ecco, del tuo trasporto cosa ti ricordi? In quanti eravate sul tuo vagone?
Eravamo il solito vagone bestiame. Ci sono stati di quelli che sono riusciti a segare le assi e a gettarsi nelle fermate o nei rallentamenti. Però ricordo un fatto che è una meraviglia. A Innsbruck sono riuscito a avvicinare una persona dal finestrino, gettargli un biglietto per annunciare alle mie due zie, Maria e Pia, che erano ambedue sposate a Innsbruck, che io ero diretto ed ero riuscito a leggere, scritta in gesso nel vagone bestiame, Mauthausen.
Quanto è durato il viaggio, te lo ricordi?
Il viaggio è durato un giorno, una notte, e poi siamo giunti alla stazione di, se ben ricordo, Sant'Anton, comunque la stazione che serviva Mauthausen. Lì siamo stati scaricati dal campo, dal capò, in maniere bestiali, e siamo stati diretti a piedi al campo di concentramento, e subito siamo, dopo la solita storia, depositare, controllare, dare i dati, i vestiti, anche i soldi che avevi addosso ti hanno l'ero segnato. Ecco che a un certo punto io mi trovo nel radio, cioè nella zona di quarantena, e lì alla mattina la solita punta al freddo, e batteva ormai il vento lassù nella famigerata rocca dei Mauthausen, che fra il resto vuol dire dogana, Mau dogana, Hausen, casa della dogana, perché praticamente la navigazione che navigava sul Danubio si fermava e lì c'era a valle il controllo e la dogana.
Scusa Don Guido, anche tu come gli altri deportati hai subito la spogliazione, la rasatura?
È abbondante, perché purtroppo ne ho poche in testa, ma ne avevo tante in corpo. E con mezzi, con rasoi che erano dei seghetti, con poco rispetto della dignità e con una specie di... Quando poi penso che alle volte erano gente che era stata fatta a sua volta prigioniera, e come è avvenuto nel campo di concentramento di Bolzano, sono poi passati arma e bagagli ai tedeschi, però era qualche cosa di veramente umiliante. Ecco, per me l'umiliazione è sempre stata la peggiore e la più profonda pena, perché man mano che passava su di me pensavo a coloro che... Ed ecco che un giorno si presentò un giovane. Do i particolari perché sarei contento se attraverso anche questa trasmissione si facesse una ricerca in quel di Trieste. Mi disse: io sono qui nel campo di concentramento come Schreiber, che scrive, che annota. Sono un triestino, sono cresciuto in un collegio, in un istituto salesiano. Si fidi di me perché c'è la possibilità di trasferire da Mauthausen a Dachau tutti i sacerdoti che sono residenti. Mi faccia un elenco. Ed ecco quella famosa notte. Non dormivo, ma alla mattina ho detto: giochiamo, e ho consegnato. Siamo stati subito portati e di nuovo vestiti con i nostri abiti. Anzi, ci hanno messo come divisa i vestiti della campagna di Russia, della prima guerra mondiale, erano di lana ben calzi, ma puzzavano maledettamente di naftalina. E lì alla stazione ci hanno messi in un vagone, treno normale, vero? Vienna, Dachau, o meglio, Vienna, Monaco.
Scusa Don Guido, due cose. Ti ricordi il tuo numero di matricola?
No.
Di Mauthausen?
No.
Assieme al numero ti hanno dato anche un triangolo?
È il famoso triangolo.
Di che
eccolo qui.
Ah, eccolo lì.
Ecco qui. Mauthausen, Dachau. E non ho voluto ricordare perché praticamente voleva dire essere ridotti come gli animali. E quando... adesso la verità. L'ho rivolto il numero, e l'ho dato per una mostra, eccetera, eccetera, e quelle mostre sono mostri, e nulla è più ritornato.
Scusa ancora Guido, assieme a te, quando tu hai compilato questo elenco degli altri sacerdoti, solamente quelli italiani, su Mauthausen?
No, c'era anche il cardinal Beran, che allora era Monsignor Beran, ed era dentro nel campo di concentramento ancora dalla occupazione russa della Cecoslovacchia, e lui era assistente spirituale degli universitari, e a resistere a Praga ai nazisti gli ultimi sono stati gli universitari. Sono stati fatti prigionieri e poi portati nel campo di concentramento. Però avevano un beneficio, ricevevano pacchi dalla Cecoslovacchia.
Ti ricordi qualche altro nome di altri sacerdoti che erano con te a Mauthausen?
Adesso qui al momento non potrei dire, ci ripenso.
Quindi vi hanno portato alla stazione di Mauthausen e vi hanno caricato su questo treno, non più vagoni bestiame.
Ma un treno normale che fermava le varie stazioni e che poi, giunto in quel di Monaco, quei vagoni finì dentro a 24 chilometri da Monaco, il vagone finì dentro nel campo di concentramento di Dachau. Il campo di concentramento di Dachau era un campo, si può dire, di quello che si direbbe oggi coltivazioni, e avevano portato dalla Selva Nera, durante la prima guerra mondiale, tanto materiale, tanta terra nera, eccetera, e c'erano le cosiddette Gewächshaus, cioè delle vere serre. Adesso, se volete, vi posso dire chi lavorava particolarmente dentro in quelle serre. Erano i sacerdoti, perché nel campo di concentramento vi erano dentro anche un convento intero, dal padre portinaio fino all'abate di Benedettini, i quali si distinguono nello studio e nelle ricerche, specialmente anche nel campo di nuove piante, di nuove, diciamo, coltivazioni, e lì dentro eravamo al lavoro. Volete che vi racconti anche che cosa si faceva lì dentro? Si celebrava la messa. Avevamo come una specie di cassa come quella delle frutta. Ecco, e lì dentro avevamo nascosto tutto il necessario per celebrare la messa. E noi si lavorava a curare le piante, a trapiantarle, eccetera, e tutto. E l'altro invece celebrava la messa. E alla fine si faceva la comunione. Un bel giorno è capitato uno della SS e ha trovato che le varie piantine non erano state mosse, quella invece era stata nascosta, appena si è sentito la porta aprire, e ha detto: "Du Verfluchter, tu maledetto, guarda, non hai fatto niente." E gli ho detto: "Entschuldigen bitte, mi scusi, ma quelle sono le piante riservate da un altro, e lui le deve curare." E così ce la siamo cavata. Volete anche qualche cosa sulla famosa plantage, cioè nella rivendita? Ecco, lì nella rivendita delle piante, dei vasi, ecco, veniva sempre una Fräulein in bicicletta che veniva da un istituto di suore. E questa Fräulein arrivava e comprava. Alla rivendita erano sacerdoti polacchi e con domande e con strategie hanno capito, vero, il come e il quando e il dove venivano queste cose. E allora hanno fatto un doppio fondo e lì sono entrate le ostie. È entrato il vino, è entrato poi anche l'olio per la consacrazione e il rituale per la consacrazione di un vescovo che era appunto un jugoslavo.
Guido, quando siete arrivati voi da Mauthausen a Dachau, eravate in tanti come sacerdoti?
No, eravamo un vagone. E in quel vagone è avvenuto quel che non doveva avvenire. Io avevo le mutandine corte per paura dei pidocchi. E questo povero Monsignor Beran si era portato tutte 7 paia di mutande di lana, 7 paia, eccetera, e tutto quanto. E allora quello della SS, maledetto, guarda quello, però ti dà le mutandine dal freddo, e tu c'hai tutto questo, dov'è la tua carità cristiana? E mi ordinò di bastonarlo. E io facevo con poca forza, e lui ha detto, in latino, non suaviter sed fortiter, perché se erano deboli non venivano contati, non suavemente ma forte, così sono 7.
Scusa Guido, Ti è venuto in mente qualche nome, oltre a Behran? Negli italiani c'era per caso Don Valotta con te?
Sì, Don Valotta.
L'elenco era molto lungo?
Era molto lungo, perché vi erano molti sacerdoti anche belgi e anche del paese del Papa Polacchi. E finimmo tutti nel Block Sexum 20, blocco baracca 26, Stube 4. Mi pare che questa era usata per soggiorno nostro e l'altra metà.
Avanti. Guido, ti ricordi se c'era con te anche Don Crovetti?
Don Crovetti, sì.
E c'era anche qualcuno di Bologna?
Anche. Che è una cosa che non dovrebbe essere, ma il tempo, ringraziando il Signore, cancella.
C'era anche Don Paolo Ligieri.
Don Paolo Ligieri, che poi ritornò in quel di Milano ed ebbe una grande missione.
Quando siete arrivati ad Dachau, Don Guido, anche lì avete subito un'altra spogliazione.
Di nuovo, il guaio è stato quello che avevano diffuso la voce che di stare attenti perché dopo la doccia avrebbero mandato dentro il gas. E ci lasciarono dopo la doccia ore. Fortunatamente abbiamo sofferto tanto freddo, ma non abbiamo avuto, vero, la famosa condanna al gas. E io anche in quella occasione sono finito in review, cioè in quarantena. E lì il giorno preciso dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, dopo l'appello, si è avvicinato a me un sacerdote, il caro canonico, vero, adesso qui il nome, era chiamato il canonico rosso e era redattore del giornale Dolomiten, oppure per praticamente un settimanale poi di lingua italiana e tedesca. E lui andò, dopo l'8 settembre, andò nel suo ufficio e giunto nel suo ufficio fu preso e portato prima a Bolzano, poi a Innsbruck e alla fine fu portato nel campo di concentramento. Dalla polizia di Innsbruck passò al campo di concentramento.
Quale campo di concentramento?
Di Dachau.
E ti ricordi come si chiamava questo sacerdote qui?
Aiutami.
Don Rudolf?
Rudolf Poss. Rudolf Poss.
E di dove era Don Rudolf Poss?
Rudolf Poss era proprio bolzanino. Aveva un altro fratello, sacerdote, monsignore.
Ascolta, tu prima accennavi alla baracca al blocco 26, no? A Dachau eri nel blocco 26,
sì.
Perché il blocco 26 assieme al blocco 28 erano i blocchi dove avevano concentrato chi?
praticamente di fronte c'erano i sacerdoti e di fronte avevamo nel numero dispari 27, il blocco 27, e lì erano gli jugoslavi. E alla fine i tedeschi se la prendevano con tutti coloro che praticamente avevano rallentato la loro marcia e la possibilità della loro finale vittoria. E volevano anche giustiziare i detenuti del campo jugoslavo. Noi avevamo una I a forma di colonnina, loro avevano la I con un ricetto Jugoslavia, la I lunga, e io ho fatto tagliare il ricetto e sono passato per gli italiani.
Quando tu parlavi che celebravate la messa al Plantage, però lo facevate di nascosto.
Senz'altro, come avevamo tutto di nascosto, e questa ragazza poi è diventata suora e c'è anche un film su questo fatto, un film tedesco molto importante, interessante. È andata sempre fracca.
Anche in baracca celebravate messa?
Sì, avevamo una cappella alla fine. Una vera cappella, povera cappella, anche quando è stato consacrato il povero degente del campo di concentramento, sacerdote, malato di TBC, avevamo il pastorale in legno, avevamo lo stanzario in legno, che era qualcosa di meraviglioso. E abbiamo deciso quello che è il Vaticano II, cioè dobbiamo, finita questa prova, se il Signore ci dà la grazia di poter rientrare, allora che cosa faremo noi? Ci uniremo tutte le vere fedi in un solo sforzo, per ricordare che se in nome di quel Cristo e in nome di Dio siamo stati tutti nemici, dobbiamo creare una nuova Europa. Perciò lì c'è il Vaticano II, nel senso religioso, e poi la nuova Europa che è spenta, che diventa vecchia prima di ringiovanire.
Scusa Don Guido, oltre ai cattolici, nel blocco 26 e nel blocco 28, c'erano appartenenti ad altre religioni deportati con voi?
Sì, e specialmente era da notare i protestanti e poi soprattutto da notare quelli della nuova religione cecoslovacca, cioè quelli che avevano aderito al regime riconoscendo il regime comunista.
Don Guido, voi sacerdoti deportati, avevate anche voi la zebrata?
Eh sì, era il distintivo. E poi, questo è interessante, che è poco valso per Don Guido, quelli che più erano propensi alla fuga, che erano i russi, che erano gli italiani e altri, venivano rapati con rialzo e poi in mezzo vi era una striscia a zero. E noi l'abbiamo soprannominata l'asse Roma-Berlino.
Don Guido, c'era qualche differenza fra voi sacerdoti deportati e gli altri deportati? Non so, nell'alimentazione?
No, nell'alimentazione no. Ma invece e la cosa era in mano a un capoblocco, sacerdote pure lui, il quale rispondeva. Ecco che allora per noi avevamo soltanto i controlli del mattino e della sera. Sono arrivato fino al punto di ottenere che se uno aveva 40 gradi di febbre non doveva essere portato fuori. Il Block Elfest, cioè il capoblocco, che era un sacerdote, sulla sua vita diceva più uno che ha la febbre, e così abbiamo evitato, almeno per la nostra baracca, per il nostro blocco 26, di portare i moribondi.
Ti ricordi di altri sacerdoti italiani lì con te nel blocco 26?
Eh sì. Purtroppo quel povero padre milanese che ci è arrivato pieno di pidocchi, che era confessore, lo conoscete? L'avete trovato? Era a Milano in Duomo, era della Val di Non.
Padre Gian Antonio.
Padre Gian Antonio. Ebbene, era distrutto dai pidocchi. L'abbiamo aiutato, l'abbiamo fatto crescere e ha avuto la fortuna. Cioè, praticamente, quando uscivamo al lavoro, eravamo bestie da macello, come tutti. Quando eravamo dentro, sulla parola, ma poi io credo che ci sia stato anche un miglioramento, perché ad un certo momento hanno chiamato sacerdoti che si trovavano dentro il campo di concentramento, ma le loro parrocchie erano ai confini della guerra russa che avanzava, venivano lavati, come si suol dire, cioè fatto la doccia, il bagno, e rivestiti dei loro vestiti e rimandati ai loro paesi, quasi per fare in modo e far vedere che, insomma, man mano che venivano avanti quelli che potevano avere le notizie, si poteva in quel modo un po' mettere, come si suol dire, a tacere qualche cosa.
Don Guido, ti ricordi di Don Fortini?
Anche di Don Fortini.
E di Padre Manziana?
E Padre Manziana, poverino, in che stato era ridotto. Alla fine alla venuta Padre Girotti, il grande domenicano, il quale, poverino, teneva di quelle conferenze che erano qualche cosa di stupendo e di meraviglioso, perché era uno dei commentatori della Sacra Scrittura, credo sui Salmi, anche quello in condizioni. Se fosse rimasto in un altro blocco, Manziana e il padre
Girotti
e altri, sarebbero finiti male.
Don Aldrighetti, te lo ricordi?
Come chi dimentica Aldrighetti, che non capivano mai niente in tedesco. Mi stavano sempre a destra e a sinistra, cosa hanno detto? E quando, questo è bello, quando è stato il momento che gli americani hanno sfondato e sono sbarcati, vero? E hanno costruito il ponte, fuori era una giornata che non nevicava a Dachau, ma dalle Alpi bavaresi veniva un vento pieno di neve, e il discorso di Hitler era questo: è un bene che gli alleati siano sbarcati, perché praticamente loro sono più forti per mare e sono più forti per aria. Ma noi siamo più forti e più fortificati. Festungen, abbiamo fortificazione. Sbarcheranno 10 alleati e ne annienteremo 100. Ne sbarcheranno 100 e ne annienteremo 1000. Ne sbarcheranno 1000 e ne annienteremo 10.000. Un Schweizer e così via. No? E tutti siamo rientrati nelle baracche ammiti. Io invece cantavo quella, Gestare sul River e Gestare sul Bay. Ma dice, non hai sentito? Sì, in Diesel Krieg, in questa guerra, während des Krieges, durante questa guerra, sì, il Krieg, se vedrai un giorno, anche vicino, in cui ci sarà il crack.
Ecco, cosa ti ricordi, Guido, della liberazione?
Della liberazione mi ricordo che abbiamo sentito da lontano i cannoni sparare a salve degli americani che puntavano su Dachau. Basta! Forno crematorio per la povera gente. E hanno bruciato e giorno e notte e giorno e notte tutte le possibili documentazioni, tutti gli scritti, tutte le cose compromettenti. E girava per l'aria la famosa carta bruciata. Ma più di tutto la vergogna più grande è questa, che arrivavano in campo di concentramento, o meglio, in Dachau, vagoni, dove vi erano, vero, dei poveri figlioli che avevano come indumento una coperta con un buco, e basta, e basta. E siamo dovuti entrare con le maschere, dall'odore e dal fetore, perché sono stati lasciati e abbandonati dentro a morire di fame e di sete.
Ecco, dopo il giorno della liberazione.
Il giorno della liberazione finalmente era il 25 aprile, se ben ricordo, lì, 27 aprile. Cioè, ecco, il 25 erano i momenti di avvicinamento e finalmente la mattina un carro armato americano è entrato, ha sfondato il famigerato cancello dove era scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, e sono entrati. Ecco che sulla torre di comando è apparso un ufficiale, il quale ha letto queste parole e le ha tradotte in varie lingue. Non è da discutere l'ordine. Nessun internato politico deve cadere vivo nelle mani degli alleati. Usate qualsiasi mezzo, sottoscritto Himmler. Ecco quale sarebbe stata la vostra fine se la provvidenza di Dio non ci avesse mandati a liberarvi. Poi incominciò a fotografare, recitò il Padre Nostro in diverse lingue, era il cappellano militare. E alla fine incominciò a gettare sigarette e confetti e ogni ben di Dio, biscotti, ogni ben di Dio dal comando. E lì in quel di Dachau, con il cardinal Beran. All'indomani fu eretto un grande altare e fu celebrato una grande messa di ringraziamento, e le parole testuali: confessando Cristo siamo entrati in questo campo di concentramento, dobbiamo essere pronti a ritornarci se fosse necessario nuovamente, come lo fu poi, perché fu molto perseguitato e si dovette rifugiare quando giunsero i russi a Praga.